Da qualche anno facciamo del Coelet la lettura di questa liturgia e apposta, no? Coelet è, lo sappiamo, il poema del tempo e quindi della vanità di tutto ciò che il tempo mangia e quindi della forza di vivere che consiste nel prendere il tempo, nel far nostro il tempo, nel prenderlo dove passa, no? In un'epoca come la nostra, di profondi cambiamenti, di grandi cambiamenti, io non mi stancherò mai, e voi direte che io stufo quando avrò smesso io di predicare, dite finalmente parliamo di cose un po' più concrete, un po' più vicine, no? Ma io non mi stuferò di dire che noi stiamo vivendo un cambiamento radicale proprio nella maniera di fare l'uomo. E quindi in un'epoca di questo tipo, dove si tratta proprio di reimparare le cose fondamentali. Vedete che noi stiamo perdendo il senso del morire, del nascere, del matrimonio, della fedeltà, della solidarietà, delle cose di fondo, hai capito? Dobbiamo reimpararle, queste cose qui. Ecco, in un cambiamento di questo tipo, reimparare il rapporto col tempo è decisivo. È assolutamente, ma questo lo capisce anche un bambino, no? Cioè, il rapporto con lo spazio e col tempo è il rapporto col mondo. E apposta noi continuiamo a dire ci manca il tempo, e il tempo non riusciamo a governarlo, siamo affannati. Ma quando l'uomo viene travolto dal tempo, non esiste più l'uomo. Cioè l'uomo riesce a conservare la sua umanità se riesce a abitare il tempo, se no la morte lo mangia, lo travolge, no? E quindi il cambiamento del rapporto col tempo è l'espressione del cambiamento dell'uomo. E anche qui noi siamo ingenui, profondamente ingenui, perché noi pensiamo che il tempo sia un dato di fatto, no? Il tempo dell'uomo non è un dato di fatto, è un evento. Cioè è la creazione di una storia, possibile di una storia, perché uno può anche lasciarsi trascinare, no? Quindi il tempo non è soltanto, certo ha anche questo aspetto, non è solo il tic 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 del cronometro, cioè il quadro materiale, diciamo, che scorre meccanicamente, ma il tempo è lo spazio della mia libertà, delle mie decisioni, del mio racconto, è lo spazio che io ho per raccontare la mia vita. Per farla esistere, capito? Per dire chi sono, dove sono, con chi voglio viaggiare, dove vado, appunto. E quindi la capacità di far nostro il tempo, di dare un senso nostro al tempo, di addomesticare umanamente il tempo, è essenziale per fare della nostra vita un racconto sensato. Per l'identità, come si dice oggi, per dire sensatamente chi siamo, hai capito? Perché il pericolo è che il tempo semplicemente scorra e ci trascini via, ci consumi soltanto la vita, hai capito? Non ci permetta di far esistere la vita, di mettere dentro il contenuto, ma semplicemente ce la consumi. E noi siamo lì così. Cioè la nostra forza di esistere, di impiantarci nel tempo, dipende dalla nostra forza di attenzione al presente. Ecco, questa mi pare è l'indicazione forte che viene dal Vangelo. Sapete, il Vangelo, la virtù principale di colui che deve seguire Gesù, se aprite i Vangeli, viene fuori subito, no? È la vigilanza. Che è la forza di presenza, cioè la presenza al presente, appunto, che decide la nostra capacità di governare il tempo, è l'attenzione al presente, perché il presente è il solo tempo che veramente esiste. Il passato, per definizione, non è più, e il futuro non è ancora. Possono essere vissuti solo nella memoria o nell'attesa, cioè da uno che è qui presente, che si ricorda o che prevede, no? Quindi anche il passato e il futuro sono vivibili solo al presente, solo la presenza al presente può dare consistenza a questo fluire del tempo che se no ci trascina via. E perché allora, osservava Pascal, dice, se guardi gli uomini, come mai se guardi gli uomini li trovi sempre invece che non sono lì dove sono? Trovi gli uomini alle prese col passato perché stanno rimpiangendo, hanno malinconie, stanno protestando, stanno dicendo male di qualcuno, stanno dicendo della sgabola che hanno avuto, delle cose che vanno male, tutte al passato, tutte robe al passato, no? Oppure al futuro, come mai, dice, gli uomini sono sempre presi dalla malinconia, dal rimpianto del passato, dall'ansia, dalla preoccupazione per il futuro e fuggono il presente. Fuggono il presente gli uomini perché il presente è una roba più sottile di questo filo, una roba così. È difficile star sul presente, cioè è un'ansia di equilibrio, no? È sottile, sottilissimo. È il punto dove si toccano l'essere, appunto, il fare esiste e il tempo. È una punta di spillo, un filo di rasoio tagliente sul quale non ci possiamo appoggiare, perché l'istante presente non ha durata che permetterebbe di sedersi sopra. Perché il presente subito scappa via. Allora, solo il presente esiste. E però purtroppo il presente passa, capito? Corre. E allora è difficile prenderlo. Ma bisogna prendere il presente se si vuol vivere, con forza. Allora, noi lo scappiamo il presente perché è sottile e perché stare su quella roba lì ci inquieta. Perché vediamo appunto quanto siamo mancanti, capito? Perché capiamo quanto la vita ci sfugga di qua e di là, e star lì sopra è come quando si fa una traversata in montagna esposta. È così, no? E allora si fugge il presente. Preferiamo, dice Pascal, distrarci. La distrazione, il non essere lì dove si è, il non decidere più neanche cosa è bene e cosa è male, cioè lo scegliere il torroncino più piacevole al momento, è una forma di distrazione appunto, o di non vivere, di non prendere il tempo, capito? Quindi di non costruire la vita, di subirla. Solo una grande attenzione al presente permetterebbe di dare al presente consistenza. Permetterebbe di non essere risucchiati dalla malinconia del passato o dalla preoccupazione del futuro. E nemmeno, come fa l'uomo d'oggi, di rincorrere affannosamente e compulsivamente gli istanti, moltiplicare e consumare rapidamente, senza spessore, senza legami gli istanti, senza fare storia, senza legare un senso appunto alla cosa. Perché l'attenzione al presente, lungi dal condurre a moltiplicare ossessivamente gli assaggi, le esperienze, e non poterne mai, e farne una alle 10, una alle 11, una a mezzanotte, e stramazzare solo quando proprio non se ne può più, non si può fare una sola cosa una sera, non siamo capaci di vivere una sola cosa. Allora, questa attenzione al presente, come si ottiene? Si ottiene, sono i grandi temi di Sant'Agostino, no? Si ottiene unificando, cioè aumentando la mia potenza, la mia forza di raccogliere il tempo. Ma come faccio? Devo fare spazio? È l'interiorità, appunto. Unificando me stesso nell'interiorità e diventando capace di integrare il passato, il presente, il futuro in una storia orientata, in una fedeltà, appunto, no? In una fedeltà a ciò che ho scelto. e che resistendo alla dispersione dà senso al tempo. Cioè è la capacità di raccogliersi, raccogliendo il tempo, raccogliendo la storia, i legami, le cose sensate, mettendo dentro appunto le mie intenzioni, i miei desideri, i miei pentimenti, le mie energie, accogliendo le cose buone che riesco a legare. L'attenzione al presente, o la vigilanza appunto, no? Che resiste alla tentazione della dispersione, o alla tentazione del carpe diem, cioè di quello che dice no, continua a girarsi ossessivamente succhiando quello che riesce, no? Che è invece un appello a raccogliersi per far crescere in noi quell'uomo interiore che è capace, sentite, sembra una cosa stupida, è la più difficile, l'uomo interiore che mi rende capace di gustare la presenza, il mistero della presenza. Il regno di Dio è qui, ha questa forma, ha una forza di presenza Dio. Se tu stasera mangi davvero in una maniera che raccoglie dei significati profondi della tua vita, il regno di Dio è lì, capito? Se fai lo stupidotto nel senso che neanche stasera riesci a raccoglierti, ma non dico raccoglierti perché fai così, non sono di quelli che dico stasera faccio le veglie perché gli altri mangiano, ma che? E sono i pii, no? Bisogna imparare a vivere le cose con verità, con profondità, con umanità, questo è il regno di Dio. Non scappare dalle cose per andare a consolare Dio. Quale poveretto, se andiamo a pregarlo è contento, se stiamo in famiglia a mangiare, no, c'è il muso. Mi riesce difficile. Allora questa capacità, però appunto bisogna crearsi un'anima, bisogna allargare l'anima, bisogna interiorizzare le cose della vita, i movimenti della vita, il tempo appunto, la storia, diventando capaci di cogliere il mistero della pienezza o la presenza di una pienezza nell'atto. Provate a aprire il Vangelo, l'appello alla vigilanza del Vangelo che è al centro, da che cosa è sostenuta? Non dal fatto, perché qualcuno lo usa così, no? Cioè il Vangelo dice stai attento perché adesso arriva il ladro, pam, ti dà una stangata, no? Il Signore ci invita alla vigilanza perché dice, perché guarda che ti scappa il fatto che ciò che tu stai vivendo è pieno. È vero! Cioè l'appello alla vigilanza che è al centro del Vangelo cristiano è sostenuto da una notizia buona che è l'iniziativa di Dio che in Gesù riempie il tempo. Quando venne la pienezza dei tempi, il regno di Dio è qui, vuol dire sta roba qui che l'uomo al suo tempo fugace, al suo tempo vano, vuoto, può dare fede perché Dio lo ha riempito il tempo dell'uomo. Il tuo tempo è pieno, non è quella stupidata che tu pensi che puoi buttar via, o che non trovi mai, non c'è tempo, non c'è fede, no, non c'è tempo, ce n'è d'avanzo per aver fede. La notizia appunto buona che sorregge e richiama la vigilanza è che il regno di Dio è qui nel tempo dell'uomo e l'uomo lo può accogliere, lo può prendere, convertendosi dalla distrazione e decidendo, ecco perché il Vangelo, adesso, qui, adesso, subito, al presente, non dici adesso faccio un programma, che devi vivere adesso, il regno di Dio è lì, se non è lì non lo prendi più. È la tua vita, così com'è, adesso. nella quale tu devi decidere per cogliere l'eternità che la grazia di Dio ci dona e ci promette, da cogliere nel tempo. Questa è la libertà, no? Non lo so, capite che ascoltare Coelet e il Vangelo insieme diventa una cosa sapiente, molto sapiente. E se per caso, per chiudere legando, se legassimo questo tema fondamentale del regno di Dio che noi possiamo cogliere solo abitando il nostro tempo, legando questo grande tema della fine d'anno al tema dell'età della vita e dell'educazione familiare che ci ha accompagnato in questo Natale, no? Si potrebbero fare delle analisi interessantissime su come vivere il tempo e la grazia del tempo nella vita familiare e su quali sono gli esercizi della vita familiare con cui noi potremmo dominare il tempo, portare in casa il regno di Dio, addomesticare il regno di Dio, fare del regno di Dio una cosa che entra nella nostra casa. È possibile? Beh, anche lo spazio della casa è decisivo, ma soprattutto direi il tempo della vita familiare. Faccio due o tre esempi soltanto di questi esercizi di famiglia per accogliere anche qui la chiesa, la famiglia, piccola chiesa domestica, poi papà fa il catechismo al figlio, cose bellissime, però c'è qualcosa di più radicale, di più semplice, capito? Cioè bisogna che la Chiesa accolga il regno di Dio, dopo sì che ascolti il prete, che porti il libretto della parrocchia per fare qualcosa in casa, può servire, ho capito io. Ma è la maniera di fare un figlio, di guardare il nonno, di mangiare insieme, di abbracciarsi, di aiutarsi quando si è ammalati, è così che si accoglie il regno di Dio. Faccio due o tre esempi. Il fatto, per esempio, di mettere in gioco, credo che dopo i discorsi che abbiamo fatto sull'età della vita sia anche comprensibilissimo, no? Il fatto che in famiglia si impari a mettere in gioco il patrimonio delle diverse generazioni, i nonni, i genitori, i figli, i fratelli. Cioè imparare in quello spazio lì a giocare più esplicitamente le diverse ricchezze dell'età della vita, dei tempi della vita e il loro compenetrarsi, che è decisivo per aiutare ogni generazione a mantenere il senso complessivo del viaggio. Se il nonno si dimentica di quando era bambino, non riesce più a gestire il tramonto della vita. Se il bambino non è confrontato col nonno, non riesce a capire qual è la durata di questo viaggio e cosa servirà per tener duro. E voi guardate un po', a parte che noi abbiamo diviso per organizzare il lavoro, la famiglia nucleare, uno abita di qua, di là, poi facciamo 50 chilometri per portargli il bambino, poi all'asilo. Abbiamo fatto anche un casino per andare dietro alle macchine, giusto? Abbiamo aumentato i soldi, mangiamo di più, però abbiamo spezzettato i tempi familiari in maniera incredibile. C'è gente, ci sono coppie giovani che non fanno altro che correre di qua e di là per appiccicargli lì il bambino, capito? Ma loro non lo guardano più, non possono, si arrangia il nonno, poi il nonno riporta, poi non ne può più. Mettiamoci lì, in cerchio, stiamo un po' quieti, dai! Allora, se voi guardate lo scambio familiare, per esempio, a me dà la sensazione che i bambini, che li adoriamo ovviamente, e tuttavia mi sembrano molte volte obbligati a ritmi da adulti, ritmi accelerati, o spediti in un loro mondo, appunto. A me piacerebbe discutere se è vero che amiamo i bambini, o che pure li trasciniamo dietro tante nostre cose da adulti, troppe. Oppure i nonni che vengono spesso usati più che valorizzati, no? Perché nonni come nonni danno fastidio, nonni che ti danno una mano per qualcosa sono importanti. E i genitori in genere sono troppo presi per giocare realmente nello scambio familiare. Comunque questo, io adesso faccio delle battute tutte da buttar via, ma per indicare cosa vuol dire gestire le età della vita come un patrimonio che lavora. Così un altro esempio è, per esempio, la capacità che la famiglia può avere, dovrebbe avere, di elaborare nello scambio familiare un'interpretazione del nostro tempo, della cultura, della società in cui viviamo. Due piccoli esempi. Uno è il rapporto del tempo del lavoro e il tempo della casa, che è il grande problema delle coppie giovani, no? Cioè, articolare il tempo in cui si vive insieme in casa, il tempo in cui si è fuori per il lavoro, è un nodo decisivo per pensare a tutta la società e per pensare all'età della vita. Oppure l'altra cosa più semplice, l'uso intelligente della televisione. La televisione è una grande finestra sul mondo, però poi che capacità c'è in famiglia di interpretarla, di leggerla insieme, no? Tutti a mitraglia, a vedere. Basterebbe vedere un pezzo di una cosa e poi parlarne, poi viverlo, poi... Così nessuno capisce niente, nessuno impara niente, capito? E infine l'ultimo esempio che voglio fare, il tempo da dare ai gesti familiari. Se avete presente il piccolo principe, che giustamente poi noi facciamo leggere i bambini, che è giocato tutto su quest'idea che il segreto della gestione del tempo è bloccare il tempo e trasformarlo in rito. Il rito, come stiamo facendo noi, no? Ferma la corsa e rielabora attraverso gesti, parole, atmosfere, il significato della cosa, no? Per questo occorre tempo, insomma, no? Qui i discorsi della messa corta, adesso lasciamo perdere, no? Allora, il problema di dare il tempo ad alcuni gesti fondamentali della vita familiare, istituendo una certa ritualizzazione, e quindi la ritualizzazione vuol dire che occorre una disciplina, occorre un orario, occorre un ritmo, occorre uno stile, occorre una distensione di spazio anche. Cioè non è che in casa, siccome è casa nostra, ognuno può fare quel che vuole, è un casino appunto. Il tempo del dormire, no? Io dico per esempio, i tempi del mangiare, ok, ormai i nostri ragazzi, se voi state un po' insieme a loro, capite che non mangiano più insieme in famiglia, ma diventano dei barbari. Perché uno dei primi luoghi della ritualizzazione antropologica, del diventare uomini, è il mangiare insieme. E il giorno, resta giorno umano, se in qualche maniera mantiene alcuni appuntamenti attorno al mangiare. Se tiri via il mangiare insieme dalle giornate, noi diventiamo animali. Il tempo del mangiare, il tempo del riposo. Non si può a capocchia dire io stasera, io stanotte, io stamattina, torno alle 4, alle 5, poi l'altro va fuori. E io non dico che è facile dire a un ragazzo in questa situazione ai ritmi, però vuol dire che noi abbiamo sfasciato in realtà lo scambio, no? Rituale della vita familiare, no? Il tempo dello sguardo, ma io credo che tante volte con i nostri figli e viceversa non ci si guarda mai in faccia. Beh, ma se tu perdi il volto di uno, hai perso la via umana di questo rapporto, capito, no? Il tempo dell'intimità anche. gli affetti, la sessualità, la vicinanza corporea, gli spazi di vacanza, la modalità di svolgere la sera. Cioè, capite, sono tutti discorsi che diventano una modalità appunto di prendere corpo del regno di Dio. Cioè, quest'arte di attraversare il tempo, facendolo diventare una storia, e in questo caso attraverso un laboratorio familiare, resistendo alla dispersione e costruendo una forza di presenza che è come dire costruendo una forza di corporeità, è il corpo che ci rende presenti. Dire forza di presenza vuol dire dare incarnazione al senso dell'essere uomo. Essere uomo non è un discorso di senso, è un discorso di corpo. Il senso deve prendere corpo. Forza di incarnazione che assomiglia in maniera straordinaria al modo in cui il regno di Dio vuole venire tra noi. Vuole venire al mondo, nella maniera in cui Dio si fa corpo, per fare dei nostri momenti e dei nostri atti di presenza, o del nostro corpo appunto, per fare qualcosa di divino e di eterno.